Eccoci, eccoci, siamo tornati, stiamo entrando nell'ultima ora, siamo un po' in ritardo come sempre, è tutta una corsa la nostra. Intanto saluto Alessandro Cucciari che è qui con noi, che,
ciao,
che
Ale.
Prima abbiamo un po' chiacchierato con Stefano Impallomeni, con... Ma secondo te è fattibile?
Ti è piaciuta la foto che ti ho mandato?
Sì, adesso la faccio vedere. Due giovanissimi, sai che non ti avevo riconosciuto a te?
Stefano.
Stefano l'ho riconosciuto subito, i tratti sono rimasti proprio identici.
Meravigliosi.
Sì, sì.
Io mi sono trasformato.
No, perché tu...
ero piccolino.
Giovanissimo, ero piccolino. Difficile. Poi dopo lo facciamo vedere. Però, ma tu ci credi a un'ipotesi Mourinho al Napoli?
No.
No? Per quale motivo?
No, perché secondo me Mourinho, per quanto possa pensare io, Mourinho difficilmente accetterà qualcosa di diverso, così vicino, ambienti un po' distanti, presidente difficile, e secondo me starà probabilmente, a meno che non gli capiterà una cosa clamorosa, starà un po' fermo e poi andrà in direzione Arabia, perché comunque lo copriranno d'oro.
Tu nemmeno non ci credi? Stefano?
Mi sembra difficile che possa avvenire così velocemente, però insomma io non mi meraviglierei, insomma nel calcio tutto è possibile. E avrebbe la squadra però là.
Avrebbe la squadra. Lo sapete chi ci sta ascoltando? Il direttore fedele, che salutiamo. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
uno che sa,
ai giovani calciatori. Ma sai perché mi piace questa trasmissione o questi miei interventi? Perché parlo con ragazzi, oramai uomini, che hanno vissuto lo spogliatoio da calciatore, da primo attore, e allora ti viene voglia di parlare. È come se tornassi indietro nel tempo.
Che bello.
Quando poi sento tanti soloni, io li chiamo pifferari, i quali parlano di emozioni da campo, da odore, e non sanno qual è l'odore della canfora, non sanno quanti tacchetti ci stanno, quanto pesa lo pallone, come si guarda un giocatore quando viene espulso. E allora sto fatto, mi fa ridere, dico: ma vedete, questi parlano, fanno gli ingegneri e non sanno.
Direttore, però stai girando a largo. Mourinho al Napoli, questa suggestione.
No. Ma ti spiego perché. Perché Mourinho farebbe un colpo cinematografico alla De Laurentiis. Però il Napoli, a mio giudizio, sta rifondando. Se tu pensi che praticamente Osimhen andrà via, Zielinski andrà via, Beretta non si sa, Politano può darsi. E allora a questo punto la difesa, l'unico giocatore che dovevano prendere da 3-4 mesi non l'hanno preso. Allora dico, vuole rifondare, vuole fare quello che ha fatto con Dybala, con Mertens, con Ospina e con gli altri, e quindi tentare di vincere il campionato, perché l'ha vinto, ma non si rende conto che l'anno scorso si sono verificate tante di quelle situazioni sfavorevoli, che è come se avesse trovato un portafoglio con il biglietto dell'Enalotto, e ha fatto l'Enalotto, ha trovato Spalletti, ha trovato Giuntoli, lui per 6 mesi non c'è stato, e la cosa principale è stata una delle concause, l'interega del nuovo partito, e la Juve che viene penalizzata. Quindi secondo me sono delle situazioni, ecco perché Mourinho è più un gestore di campioni che un allenatore. Piglierà un allenatore tipo italiano, tipo tanto per dire, il quale può stare a fare in modo da poter fare il quarto posto.
Siete d'accordo, mi sembra di capire,
no, cioè,
come chiave di lettura.
Sono puntualizzazioni, cioè, sta rifacendo la squadra, quello che ha detto il direttore. Allora possono cambiare le cose. Se invece per un mantenimento verso l'alto, però io mi chiedo, faccio una provocazione, perché ha cercato insistentemente Conte?
Il colpo all'effetto.
Ho capito. Allora, però, vuole continuare con questo colpo ad effetto.
Però io ti faccio un'altra domanda.
Lui è un imbonitore. Lui è un affabulatore. Non c'è dubbio, però
sono d'accordo con il direttore.
Però io faccio un'altra domanda al direttore: qualora si verificasse quello che dice lui, e quindi praticamente manda via questi giocatori, una sorta di rivoluzione. Mourinho se la sentirebbe, appunto, di fare allora ciò che ha fatto con Roma, progetto certo, sulla base di che cosa? Di tre anni?
Le condizioni no, se invece gli danno una garanzia, guarda, vanno via questo, magari uno, non lo so, perché De Laurentiis i soldi per accontentarlo ce li avrebbe.
Non è una questione di soldi, perché
ma io non credo neanche che Mourinho...
Dammi 7-8 milioni di ritardo, questo c'è tutto.
In questo
momento deve raggruppare la gente. Mourinho è uno che la gente, come devo dire, gli calamità, in virtù del suo passato, sia ben chiaro. Poi ha bisogno di giocatori, parliamoci per ben chiaro. Mourinho ha creato una frattura tra lui e il connazionale, non so se mi sono spiegato. Mourinho non accetta di non essere il primo attore, così come Conte. De Laurentiis accetta questa cosa? Questa è la domanda. Io, se fossi lui, l'accetterei, mi metterei da parte, piglierei un uomo che ha autorevolezza, che quando parla con i giocatori sanno che parla, ma li piglia, lo piglia. Marchese del Grillo è diverso.
Vediamo.
Siamo qua per venire.
Sì, sì. Io, per me, io la vedo un po' complicata.
Ah, pure io, carità.
Molto complicata. Però, sai, nel calcio abbiamo visto tante cose.
Abbiamo già esonerato a Mazzarri, dai, va bene.
No, vabbè, non è che abbiamo esonerato, Enrico, però penso che Mazzarri sia di passaggio a Napoli.
Mi dispiace perché poi sarà un mio giocatore. E so quanto impegno ci mette,
certo,
fa parte di quella scuola toscana di, come ti devo dire, di grandi studiosi, se tu pensi a Groppi, Orrico, Sonetti, Fascetti dei miei tempi, poi Lippi e poi Allegri e poi Mazzarri e poi Olivieri, un poco prima Olivieri è stato con me, gente che insomma impariamo chiaramente da culla degli allenatori, è stata Firenze o la Toscana.
Tra l'altro vi dico, mi dicono, però mandiamo magari un in bocca al lupo, che non sta benissimo Renzo Olivieri, quindi facciamo un in bocca al lupo.
Questo mi dispiace perché so che Renzo è stato proprio bene, adesso mi metti questo pensiere, dopo che
mi dicono, vediamo,
terminato con voi gli faccio una telefonata.
Allora, vi voglio chiedere una
cosa.
Assolutamente. Vi voglio chiedere una cosa. Mi avete fatto venire in mente una cosa. Approfitto della vostra presenza, che dal punto di vista tecnico sono tutelato. E quindi lascio a voi le risposte.
Però fai le domande da tecnica.
Mi faccio questa domanda, veramente da stamattina stavamo un po' chiacchierando, ho detto quando ci sono Impallomeni, Cucciari, visto che c'è anche il direttore Fedele, approfitto. Stavo pensando a Kvaratskhelia e Leao, Stefano, due giocatori che straordinari, numeri, eccetera. Mi chiedevo, c'è differenza e quale tra questi due? Stiamo parlando più o meno di giocatori dello stesso livello? Perché l'anno scorso Kvaratskhelia c'è stato un momento che sembrava un fenomeno imprendibile, inarrivabile. Poi da marzo ha cominciato un calo. Leao è un altro giocatore che fa delle cose che sembra un fenomeno, poi si spegne, si riaccende.
Leao gioca per divertimento. Ride sempre, lui quando sbagliano gol ride,
è vero,
per lui è un gioco e viene già con la pancia piena. Kvaratskhelia viene dalla fame. E sono due giocatori diversi. Leao è un giocatore che scimmiotta Mbappé, su questo non c'è ombra di dubbio, soprattutto nello strappo, non so se mi sono spiegato, e fisicamente è molto più fortificato. Mbappé è Cavare è un giocatore più di talento, non so se mi sono spiegato, un giocatore che pur essendo forte di gambe, te lo dico adesso, è un giocatore che non è che abbia una grande progressione, ma una tecnica, a mio giudizio, soprattutto nel breve, superiore a Leao. Questo non c'è. E poi non aveva era proprio affamato. È venuto qua, è stata la sorpresa, è venuto con la pancia da riempire, l'ha riempita. Poi sono successe delle cose, un poco che con lo stipendio, parlamici chiaramente, tu stai con due giocatori, mm-hmm. il giocatore ci parla, no, non è bene che tutti sanno quelli che piglia il compagno, tutti, mm-hmm. tutti, mm. perché quello sì, perché quello no, sono quei malumori che solo quella famosa persona autorevole riesce a gestire.
Okay. Quindi...
quando tu vedi che Carnascella guadagna meno del terzo portiere e l'altro guadagna 10 volte, ti fai una domanda.
Ti fai una domanda, ok. Voglio sentire anche Alessandro Cucciari. Alessandro, tu vedi differenze quali? O allora, siamo sullo stesso piano?
Su ciò che ha detto il direttore, confermo e sottoscrivo. Due giocatori importanti con delle grandissime qualità a livello tecnico, differenti tra loro, Cavra più sul breve, Leao con gamba e quando butta palla avanti e ha voglia ce n'è per pochi. Vedo più prospettive per poter diventare un campione a Cavra, perché mi sembra che Leao sia sempre lì per fare questo passaggio del campione assoluto, ma caratterialmente mi sembra un po' più, come dice il direttore, giocherellone, quasi rimanga un eterno incompiuto, non che lo sia perché è un grandissimo campione, però mi aspettavo che facesse prima questo salto tra coloro che verranno ricordati come campioni assoluti.
Stefano Impalomeni?
È bello sentire parlare Fedele quando ti calcio. Perché proprio si sente proprio tutto. Che non posso aggiungere altro, insomma, avrei detto le stesse parole del direttore. Quindi, superfluo aggiungere altro.
Quindi anche tu su Quaraschelia metti qualcosa in più?
No, su quel fatto
più.
Come l'ha descritto Leao. Cioè, Leao arriva là sempre per lui, sempre con sto sorriso che gli piace, ecco, mi diverto, gioco a calcio, non ci mette... Ed è veramente un peccato perché è un talento straordinario. E Kvaratskhelia sì, viene dal basso, dalla fame, però si sta un po' intestardendo, si sta un po' incartando perché è un po' capoccione.
C'è una differenza però di età?
Sì, no, al di là della differenza di età, però Kvaratskhelia quest'anno vuole risolvere o spaccare il mondo, risolvere da solo le palle. Nessuno gli dice guarda, passa sta palla. Perché
è vero.
Ho visto fare delle azioni, cioè il calcio è semplice, Alessandro, dai, tu
sono
conosci.
Sono d'accordo,
cioè,
però sai
se nessuno
che
gli
volte...
dice, non è che puoi fare uno contro, a volte no. Fa delle cose che si faceva nel calcio di 40 anni fa. Non
ma
può...
ci sono giocatori
uno
che
contro, non faceva
gestiti,
nemmeno Maradona, ecco, capito? Quel tipo di
in maniera diversa. E quando trovi la squadra, e lui comunque la squadra intorno ce l'ha, e un allenatore che esalta le tue qualità, e allora lì ti dà una grandissima mano a diventare un campione. Probabilmente gli è mancata questa figura come Spalletti in questo momento, che ha perso un attimino la bussola, però
è uscito
cioè,
dai binari,
ci auguriamo che possa ritrovare qualcuno che lo metta nelle
è
condizioni.
È uscito dai binari del suo talento, ma anche mentalmente lo vedi sempre nervoso, cerca un nemico che non esiste, l'avversario è se stesso, cioè lui deve capire quando a volte dà il pallone quando certo. Non lo deve dare, a volte dribbla quando non deve dribblare, i tempi sono cambiati le giocate, poi sono d'accordo in questo disordine tattico che non è, dopo Spalletti, però se sei un giocatore forte devi capire anche che ti devi relazionare e magari e battezzare delle giocate importanti, cioè il giocatore forte è quello che naviga in ogni mare, no direttore, in ogni tempesta.
Ma non
cioè se c'è l'allenatore bravo o l'allenatore scarso o il disordine o la crisi, il giocatore bravo esiste sempre. Io questo un po' mi ha deluso Kvaratskhelia, perché io pensavo che potesse essere un giocatore più intelligente sotto questo punto di vista, già maturo, e invece,
non ha
questa maturità.
Sono d'accordo con te, però tieni presente che gli allenatori, parlo di allenatori, perciò parlavo dei toscani, cioè chi lavora sul campo, è molto importante in questo periodo di crescita di un calcio diverso.
È quello che dicevo prima.
Se voi pensate quando è venuto Tarzan, a me Tarzan, sapete chi ero, quando io l'ho visto la prima volta, dissi in una intervista fatta, questo ragazzo ha bisogno di fare un'ora e mezza al giorno di muro, perché non sa nemmeno come si attudisce la palla, come si fa lo stop orientato, come si fa salire. Però è un animale, è Tarzan, è uno che fa la lotta con i leoni. Ebbene, non perché gli abbia detto io, sai che cosa ha fatto dopo pochi giorni? Spalletti gli ha messo un assistente.
Lo vedi?
Come tecnica individuale.
Lo vedi quanto conta l'allenatore?
Bravo.
Vedi quanto
gli ha messo Pane o Daniele Baldini? Chi gli ha messo?
No, i bambini. Gli ha messo e gli ha insegnato come bisogna fare questi movimenti tecnici che loro non hanno, perché sono animali allo stato brato. Chiaro, come infatti vedete.
Quindi il direttore conferma quello che dicevo io, che è molto importante avere anche una guida.
Ma non si discute, non si discute, la maniera più assoluta. Quindi tu hai centrato l'argomento, ecco perché io dico che bisogna lavorare molto con gli allenatori che allenano
capaci,
i giocatori, bravo. Che lo migliorano.
Certo, che migliora, esatto. Bravo, l'allenatore deve migliorare i giocatori. L'allenatore bravo deve migliorare.
Deve utilizzare il
Marco,
prodotto.
Te lo dico per esperienza, non c'è più nessuno che si mette a perdere tempo col singolo. Fidati. A livello di prime squadre, te lo dice chi comunque
dice,
l'ha
non
fatto.
C'è, non c'è.
Cioè, si preoccupano solo esclusivamente del... capito?
Vi fermo un attimo solo, perché abbiamo il nostro inviato a Riyadh stasera, insomma racconteremo anche Fiorentina-Napoli, domani anche Inter-Lazio. Eccolo qui, guardate che collegamento Skype ci fa vedere alle sue spalle anche la città. Ciao Ivan Cardia, buon pomeriggio Ivan.
Ciao ragazzi,
dove sei?
Sui tetti di Riyadh, dai.
Dove sei?
Sono in realtà nel mio albergo, se vogliamo fare proprio cronaca spicciola, però all'undicesimo piano.
Senti, ci avviciniamo al primo match, Ivan.
Siamo pronti, infatti appena chiudo parto per lo stadio verso la Wall Park Stadium, dove questa sera si affronteranno Napoli e Fiorentina. Tutto pronto, non ci sarà il tutto esaurito, ci sono ancora biglietti disponibili insomma poche ore dall'inizio della partita, però c'è insomma un discreto entusiasmo da parte soprattutto delle squadre che vogliono provare a vincere questa partita per andare a giocarsi poi la finale, quindi la possibilità di trionfare in Supercoppa.
Senti, il clima lì com'è di sera?
Insomma, guarda, ho tolto il cappello per esigenze, diciamo,
televisive.
Sì, televisive, perché sennò
ti vedo tutto abbardato.
No, fa abbastanza, soprattutto questa altezza poi fa abbastanza fresco perché c'è vento, c'è tanto vento, ci sarà tanto vento stasera. Chissà chi sarà avvantaggiato tra Napoli e Fiorentina. Ci sono in questo momento sui 14 gradi, ma scenderanno ancora intorno agli 11-12 per l'inizio della partita.
Però. Senti, Ivan, le formazioni sono quelle che stiamo leggendo? Quindi non ci sono grosse novità?
Allora, per quanto riguarda il Napoli, sì, non ci dovrebbero essere grandi novità. Quindi Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Cagliuste, Lobotka, Zielinski a centrocampo, con Politano, Simeone e Kvaratskhelia lì davanti. In casa Fiorentina ancora un po' di dubbi da risolvere, comunque ci dovrebbe essere 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi in difesa, Arthur e Duncan a centrocampo, Ikoné, Bonaventura e uno tra Brecalo e Parisi sulla tre quarti con Beltran a fare da riferimento offensivo.
Quindi diciamo c'è il ballottaggio sulla sinistra, sulla tre quarti praticamente, questo è l'unico dubbio che si porta italiano.
No, c'è anche ballottaggio anche Parisi, Biraghi in fase difensiva, cioè Parisi in ballottaggio sia con Biraghi che con Brecalo, e poi c'è anche un ballottaggio tra Ranieri e Martinez quarta per affiancare Milenkovic al centro della difesa.
Fedele, che insomma Napoli è quello che stiamo leggendo, no? Che ci ha detto, volevo un commento anche su questa cosa di Parisi, tu lo preferisci un po' più sulla tre quarti o più basso a fare al posto di Biraghi?
Al posto di Biraghi no, oramai c'è questa propensione a far giocare questi ragazzi che magari non hanno una grande fisicità, ma soprattutto non hanno una grande forza difensiva, a farli giocare indietro, parliamoci in termini chiari. E questo sta capitando con Parisi, perché la cosa è un po' una cosa qua, quindi lui non vuole assolutamente, credo, fare delle, come ti devo dire, togliere Biraghi, però non vuole fare a meno di una buona Fiorentina, ma parlami finalmente, è una squadra, mi ricordo, l'italiano è stato un allievo di Zeman, è italiano purtroppo, è convinto che si attacca come attaccava Zeman, no? Con gli esterni, 8 giocatori che riempiono l'area di rigore, e molto molto soffre molto nella fase difensiva.
Anche se ultimamente, però ultimamente si è ravveduto, cioè, ultimamente si è migliorato. Sì, io ho visto giocare la Fiorentina, è meno perlomeno per quello che ho potuto vedere.
L'Udinese non mi è sembrata, l'Udinese meritava.
No, no, io parlo nel complesso delle partite giocate ultimamente, è migliorato in fase difensiva. Guarda, prima la linea difensiva era proprio alta, come il vecchio Zeman.
Lui è stato un allievo di Zeman, credo che qualcuno, se in Ballomeni è stato pure con Zeman, non mi ricordo.
Cioè, comunque, pure Piccoli voleva essere
ai tempi d'oro, quando saltava a Coverciano, dicevano: guardate allievi, vedete le trame offensive di Zeman, i tagli? Vedete i tagli? Vedete come la spada corta, vero? Okay. Dovete fare tale qua. Un momento! Guardate vedete pure come si difende? Fate tutto il contrasto.
Vabbè, obiettivamente
allora, prima di salutare Ivan, che lo lascio che così va verso lo stadio, ma quanti complessivamente quanti saranno presenti allo stadio? Perché prima ci hai detto ci sono dei spazi ancora.
Allora, non c'è ancora un dato ufficiale, ve lo comunicherò insieme, okay. Anche perché la biglietteria non è gestita direttamente dalla Lega Serie A, ma dagli organizzatori arabi. Vi posso dire, io credo sulle 17-18 mila presenze rispetto ad una capienza da 25 mila persone. Ve lo verificheremo bene poi, però dovremmo essere in quest'ordine di riempimento. Più pubblico domani a Interlazio. Domani a Interlazio non è ancora tutto esaurito, però potrebbe anche arrivare al tutto esaurito.
Si potrebbe andare per il sold out, va bene. Ivan, ti lasciamo andare, grazie come sempre. Ci sentiamo nei prossimi collegamenti, nelle prossime trasmissioni, questa sera a partire dalle 19. Tutto in live dedicato a Fiorentina-Napoli. Grazie Ivan, buon proseguimento.
A dopo, buon a più tardi.
Ma facciamo nel salutare il direttore chi vince, Stefano? Chi vedi? Aspetta, parto con Stefano. Stefano in pallomeno.
Sai che prima pensavo che la Fiorentina potesse avere un 50-50. Napoli, cioè, i giocatori, sai, vecchi la giornata, una partita secca. Non ci sono i supplementari, giusto? I supplementari.
Si va direttamente ai... in caso di parere di lui.
La Fiorentina è vero che... Però, come diceva Alessandro, è una squadra che sa soffrire adesso. Quindi non è... 50-50.
50-50. Non vedi uno... un favore, una squadra favorita,
cioè, la Napoli non la vedo meno squadra della Fiorentina, però i giocatori più colpi della Fiorentina. La Fiorentina deve stare attenta ai colpi individuali che può mettere, no?
Senza però uno Osimhen in campo che il Napoli differenza.
Sì, vabbè, ma comunque c'è già Kvaratskhelia, sì, no, però si rischia di azzeccare la giocata. Politano, dai, su, con Raspadori, Simeone, dai, che modo.
È vero pure che manca Nico Gonzalez,
esatto. Dall'altra parte invece la Fiorentina secondo me può opporre magari una partita, no? Quella più collettivo, sacrificio, magari, ecco. 50-50
Alessandro?
Allora, sono due squadre che a me piacciono molto, simpatizzo per entrambi. Ti dico anch'io, ho difficoltà a pensare chi possa vincere, perché è vero quello che dice Stefano, il momento della Fiorentina sicuramente è più positivo di quello del Napoli, però il Napoli ha i colpi per metterla in difficoltà. Ti direi anch'io 50-50.
Non vi sbilanciate,
non mi sbilancio, perché faccio fatica a pensare chi possa vincere, cioè talmente le vedo entrambi.
Direttore, chiudo con il direttore Fedele, poi ci salutiamo.
Ma guarda, non voglio sapere, sono di parte.
Vabbè, certo.
Ma c'è una spiegazione. Non voglio essere il decrescenza della situazione, non mi permetterei, se no offenderei l'intelligenza delle persone. Vince chi si difende meglio.
Ok. Hai detto tutto. Hai detto tanto. Quindi vediamo chi si difenderà meglio. Allora, ci torniamo a sentire presto, Enrico. Un abbraccio al direttore Fedele.
Ciao, arrivederci.
Ultima pausa, poi state con noi perché ritorno con questi due ragazzotti, perché devo far vedere anche una foto. C'è una foto da far vedere.
Meravigliosa.